Questo podcast è stato realizzato nell'ambito del progetto PRIN 2020 REACT.
Il tema di cui parlerò è il titolo che ho dato è le problematiche solidaristiche della politica europea di asilo nel suo fine e il suo principio, che è già un po' un romanzo di Agatha Christie che aveva un titolo quasi simile, peraltro si svolgeva pure in un campo di zingari, quindi ci sta anche bene come macro tema di sfondo, perché diciamo la domanda a cui proverò a dare almeno qualche risposta provvisoria è quella che c'è tra le finalità della politica europea di asilo quella di dare concretezza al principio dell'articolo 80 e più in generale, ma questo rimarrà sullo sfondo, al principio di solidarietà, chiamiamolo principio fondamentale di solidarietà, come è stato detto dalla Corte di Giustizia nella sentenza dell'energia, ovviamente ha lasciato così sullo sfondo, e anch'io lo lascerò sullo sfondo. Le norme sono quelle che conosciamo tutti fin troppo bene. L'articolo 67 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea parla di solidarietà tra Stati membri. Quindi già sgombiamo il campo, non ne parla nei confronti degli individui, ecco, non sicuramente nei confronti dei cittadini di paesi terzi o apolidi, se parliamo di asilo. L'articolo 78 contiene al terzo paragrafo una norma emergenziale utilizzata per dare, diciamo così, una base giuridica per l'attuazione di misure di solidarietà. Base giuridica temporanea, quindi per misure temporanee che vanno a derogare al quadro normativo secondario. E poi c'è l'articolo 80 che non si rivolge solo all'asilo, ma si rivolge a tutte le politiche dell'Unione Europea in materia di controlli delle frontiere, asilo e immigrazione, principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra i Stati membri anche sul piano, quindi non solo, ma anche sul piano finanziario. Ogni qualvolta necessario, prosegue la norma, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo, quindi quello relativo al frontiere asilo e immigrazione, contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di questo principio. Allora, da dove nasce il problema solidaristico nel settore dell'asilo? Nasce, almeno da quello che mi sono ricostruito io, dalla somma di tre problemi, o meglio, dalla conseguenza di tre problemi che non si vogliono affrontare. Il primo, senza il quale naturalmente non parleremmo di problema solidaristico, è che manca la piena libertà di circolazione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi nella somma dei territori dell'Unione Europea, degli Stati membri dell'Unione Europea. Se ci fosse questa libertà di circolazione, non ci sarebbe nessun problema, almeno dal punto di vista di quelli che sono stati e sono verificati come problemi negli ultimi 10 anni, almeno negli ultimi 10 anni. Secondo problema, mancanza di sufficienti percorsi legali d'ingresso nell'Unione Europea. Se non ho la possibilità di entrare in maniera legittima, magari perché voglio lavorare, o se non ho la possibilità di avere protezione chiedendo un visto d'ingresso direttamente, umanitario direttamente dal paese mio di partenza, non posso fare altro che fare quello che si fa, ovvero mettersi in viaggio e arrivare. Il terzo problema è che, avendo scelto questa soluzione subottimale, ma l'unica che è a disposizione, arrivo dove? Dove non è che faccio un giro immenso per arrivare in Europa, arrivo, prendo la rotta, diciamo, più rapida, più breve, che inevitabilmente per quelli che sono i flussi migratori, le frontiere meridionali e orientali in parte anche dell'Unione. Quindi, di fronte a questo dato geografico, il regolamento di Dublino pone dei criteri che, esclusi, diciamo, alcune clausole di un certo tipo, sostanzialmente incardina la competenza a esaminare le domande di protezione internazionale nei paesi di primo ingresso, regolare o irregolare in subordine. Quindi sostanzialmente, nella maggior parte dei casi, nel paese d'ingresso irregolare. Ora, forse solo uno di questi problemi, o anche due, non avrebbero creato il problema solidaristico così com'è, ma la somma di tutti e tre chiaramente lo crea e lo vediamo quotidianamente. La soluzione migliore quale sarebbe stata intervenire sul primo problema, cioè assicurare la libertà di circolazione. Probabilmente è irrealistico pensarlo, oggi come ieri, forse oggi ancora più di ieri, al netto delle tensioni che crea invece con l'area Schengen. Quindi diciamo, è un problema che non si affronta e che crea tensioni e ha creato tensioni nel corso degli ultimi anni. In subordine si interviene sul secondo problema, ovvero la mancanza di sufficienti percorsi legali d'ingresso. Non si è intervenuto neanche su questo, almeno non in misura sostanziale. C'è il reinsediamento, in parte, poca missione umanitaria, pochissime sponsorizzazioni di comunità, pochissimi ancor meno percorsi complementari e niente visti umanitari. Quindi, diciamo, sotto questo profilo non si è intervenuto neanche qui. Si poteva intervenire sul terzo problema, cioè modificare questi criteri di Dublino, neanche su questo si è intervenuto. Diciamo, la storia la conosciamo anche fin troppo bene. I criteri di Dublino sono gli stessi sostanzialmente dal 1990 a oggi, non sono cambiati. Il tentativo di riforma del 2016 è defunto. Con la proposta della Commissione e gli emendamenti del Parlamento europeo, che disegnavano appunto un sistema completamente diverso, ma non accettato dagli Stati. Il tentativo del 2020, cioè quello del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, crea un sistema complesso, forse anche troppo complesso, troppo artificioso, e comunque sia, non si sa che fine farà. O perlomeno se sarà mai approvato nei termini prospettati dalla Commissione e diciamo più volte modificati nei colloqui tra gli Stati. Quindi, se vogliamo mettere sotto un altro punto di vista, non c'è una solidarietà tesa al riequilibrio delle situazioni, posti i problemi che abbiamo detto. Quindi niente solidarietà di tipo riequilibratorio. Come si è intervenuti? Si è intervenuti con quello che insomma, noi facciamo quando non vogliamo fare le cose, cioè mettiamo così una pezza colore e vediamo che succede, cioè con le misure, con provvedimenti emergenziali di breve durata o con provvedimenti ad hoc. Quindi nel 2015 le due decisioni sulla ricollocazione a beneficio di Italia e Grecia. Bellissime premesse, poi diciamo non sono state, contenevano dei difetti in sé, almeno per quanto riguardava i richiedenti ammissibili, e comunque sia sono state ampiamente osteggiate da un gruppo di stati, in maniera diciamo quasi, che, anzi sicuramente ne avevamo quasi fatto una questione di principio, non accettare il meccanismo di ricollocazione prefigurato in quelle decisioni. Prima sentenza della Corte di Giustizia sulla validità, seconda sentenza della Corte di Giustizia sull'infrazione, ma nel frattempo queste decisioni erano finite senza quasi lasciare traccia nell'immaginario collettivo, nel bene e nel male, anzi forse l'ha lasciato più nel male che nel bene. Nel 2019 la dichiarazione di Malta cerca, diciamo così, di dare come dire, un quadro un po' più sistematico alle ricollocazioni ad hoc che stavano comunque avvenendo, ma sulla base di rapporti bilaterali, di quasi di favori. Ti faccio il favore di prenderne 20, di prenderne 40, di prenderne 5. Poi c'è anche chi prendeva zero. Quindi, poca roba. Nel 2022 si decide, l'anno scorso a luglio, questo nuovo meccanismo di solidarietà volontaria, ecco, quasi a sgombrare il campo da ogni dubbio, è volontaria, parte già così come meccanismo volontario, che leggevo che sinora sono state ricollocate l'enorme cifra di 207 persone. Quindi, diciamo, veramente poca roba. Peraltro nel 2022 la presidenza ceca aveva proposto di separare il meccanismo previsto nella riforma del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, quello complesso di cui parlavamo prima, per controbilanciare le richieste degli stati di portare avanti invece le proposte sul regolamento screening e sulla modifica del regolamento Eurodac, o comunque tutte le proposte sull'aumento dei controlli alle frontiere, di cui anche ieri se ne è parlato, si capisce bene che la direzione è quella, che vogliono almeno un nutrito gruppo di stati. Io mi sono visto le dichiarazioni di ieri del Consiglio europeo. Praticamente si parla di solidarietà in due casi, quando si parla dell'Ucraina e quando si parla del terremoto in Turchia e Siria. Nella parte sulla migrazione non se ne parla proprio. Zero, si parla di tutt'altro e del solito, cioè controllo delle frontiere esterne, esternalizzazione, cooperazione con i paesi terzi, leva dei visti per bloccare le partenze. Quindi tutte queste misure sono misure, quando esistono, sono misure di cortissimo respiro, diciamo così, sia quantitativo che qualitativo. Una simbolica merce di scambio per ottenere altro su altri dossier, sicuramente non si può negare questo. Non si può negare questo. Gli interessi, diciamo, sono sul chiudersi e non sull'aprirsi. E lo si vede, insomma, se si vede in tutte quante le misure prese negli ultimi anni, il tentativo è quello, anzi, tentativo, direi che il tentativo riuscito è quello. Il contrasto non potrebbe essere più stridente invece con le decisioni prese nei confronti degli sfollati dall'Ucraina. Lì proprio si vede co la completa diversità delle politiche, diciamo, di asilo, ma comunque migratorie in generale, rispetto a un numero notevole, parliamo di milioni, ai quali invece è stato. Per varie ragioni, diciamo, è consentita la libertà di movimento. E, non lo so, io forse in Polonia ci sono state delle tensioni, ma che significano le tensioni in Polonia? Significano che le tensioni nascono dove c'è il contenimento e non dove si permette la libertà di movimento. Quindi è esattamente l'opposto della direzione invece in cui sta andando la politica europea di asilo dell'ultimo almeno decennio, ma anche di più, se possiamo tornare indietro. Quindi, nelle finalità della politica europea di asilo c'è il principio di solidarietà, c'è il principio dell'articolo 80. Se vediamo l'applicazione delle misure emergenziali, che pur non basandosi sull'articolo 80, naturalmente lo tengono in considerazione, per la risoluzione strutturale delle problematiche delle politiche europee di asilo, sicuramente no. Non c'è questo principio nelle finalità. Per la soluzione contingente invece delle problematiche, no per quanto riguarda l'obbligatorietà delle misure emergenziali in sé, che pur sempre le decide il Consiglio, ni, un po' sì, un po' no, per quanto riguarda l'equa ripartizione laddove quelle misure emergenziali vengono prese. Quindi, poi in realtà anche il problema stesso di questo articolo 80. L'articolo 80 ha una stretta capacità d'azione, ecco, diciamo così. Perché è vero che si autodefinisce principio, ma poi di principio c'è solo che una volta, ogni qualvolta necessario, cioè qualcuno lo deve decidere, in genere, cioè sono le istituzioni ovviamente, ogni qualvolta necessario ci deve essere questa equa distribuzione, ma il presupposto è che ci deve essere qualcuno che dica che, ecco, come il famoso arbitro che dice che è rigore, e allora si batte il calcio di rigore, e non quando vedendolo c'è o non c'è. Del resto, solo in questa maniera poi si possono mettere a sistema, diciamo, due sentenze della Corte di Giustizia che apparentemente sono l'una diversa dall'altra, cioè nella sentenza Jafari del 2017, quando la Corte di Giustizia ci dice che la circostanza che l'attraversamento della frontiera abbia avuto luogo in una situazione caratterizzata dall'arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi che intendono ottenere protezione internazionale non è idonea a influenzare l'interpretazione e l'applicazione del regolamento Dublino, cioè il regolamento Dublino non può essere derogato neanche in situazioni eccezionali. Quindi questa è la negazione della solidarietà come la intendiamo noi. E però nelle sentenze sulla ricollocazione, specialmente nella seconda, che è più chiara da questo punto di vista, dice la Corte di Giustizia, essendo state adottate delle misure ai sensi della norma emergenziale dell'articolo 78, paragrafo 3, allora queste misure, diciamo, devono essere equamente ripartite tra tutti gli stati. Ma il presupposto è quello che ci deve essere qualcuno che deroga a Dublino, perché altrimenti neanche in situazioni eccezionali. Quindi così si mettono a sistema queste due sentenze apparentemente molto diverse tra di loro. Diciamo che per come lo possiamo vedere, quindi in conclusione, questo articolo 80 è, se mi permettete una battuta, è un po' come quando andiamo a Natale, compriamo il panettone. Fuori è bellissimo, poi lo apri e dentro non è mai come te lo aspetti. Va bene? E allora ci si può rifare a quel principio fondamentale di solidarietà e qui con questo veramente concludo. Io sono molto, è vero, la Corte di Giustizia l'ha detto, ma sono molto scettico che questo possa portare a delle concrete applicazioni, anche perché la solidarietà per i paesi dell'Europa meridionale significa la ripartizione dei richiedenti. Per i paesi dell'Europa centro-settentrionale è diciamo, evitare i movimenti secondari. Nella politica economica va bene, ma giusto per dire, giusto per vedere che bisogna intenderci su che tipo di solidarietà vogliamo poi seguire, il Next Generation ci dà un sacco di soldi, ma poi quei soldi qualcuno li dovrà pur pagare, quindi diciamo, nell'ottica della solidarietà intergenerazionale. Non lo so se stiamo facendo un grande favore a chi verrà dopo di noi, però naturalmente vado fuori dal tema segnato e quindi mi taccio e vi ringrazio.